Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.
Mantova di notte è offerto da AM Electric Service, antifurto e videosorveglianza. Telefono 335 66 10 745. amelectricservice.it.
Si spengono le luci di Mantova, si accendono i microfoni di Radio Base per Mantova di notte, il vostro e il nostro appuntamento con gli ultimi 7 giorni nella cronaca nera di Mantova e provincia. Anche questa sera, di fronte ai microfoni, di fronte a me, Alessandro Moretti.
Ciao Giulio, buonasera, finalmente una sedia comoda questa sera.
Buonasera, lo facciamo sapere anche ai nostri ascoltatori, sì, che ne saranno lieti. Settimana ricca, settimana densa di avvenimenti, quella che si è appena conclusa. Obbligatorio aprire con una sentenza importante per un caso di cui abbiamo parlato in diverse occasioni, quindi a lungo, ai nostri ascoltatori.
Sì, è il famoso cosiddetto omicidio Gobbi ed è arrivata una sentenza di ergastolo, che per il nostro piccolo tribunale è una cosa abbastanza inconsueta. L'ergastolo è stato comminato nei confronti della persona che secondo l'accusa era accusata appunto di concorso in omicidio volontario, perché avrebbe aiutato, pur non eseguendo materialmente l'omicidio, e avrebbe aiutato la persona che lo avrebbe commesso questo omicidio anche trasportando il corpo di Gobbi del 43enne poi, come è noto, in un centro commerciale di Parma. L'ergastolo è arrivato nel pomeriggio di qualche giorno fa, di venerdì per essere precisi, a fronte anche di una richiesta della pubblica accusa che era quella di detenzione a vita più 2 mesi di isolamento, e la sentenza delle corte d'assise è stata quella di ergastolo tra virgolette semplice. Momenti difficili come sempre in aula, perché insomma l'imputato è scoppiato in lacrime ed è stato abbracciato per l'ultima volta, potremmo dire, insomma, dai propri parenti che erano presenti in aula, quindi è stata una scena anche toccante, insomma, anche se si parla di un omicidio. La vicenda la ripercorriamo, l'abbiamo toccata diverse volte, riguarda l'omicidio di questo 43enne Giorgio Gobbi, avvenuto nel dicembre del 2014 all'interno di una ditta di Via Dana che era di proprietà di suo cognato, che secondo l'accusa lo avrebbe ucciso con un colpo d'arma da fuoco, e poi all'interno appunto della ditta, e in cui secondo le accuse era presente proprio la persona che ha ricevuto la settimana scorsa l'ergastolo. Il corpo è stato trasportato poi da quest'ultima persona in un centro commerciale, e mentre invece l'arma ha preso un'altra strada, quella dell'Interland Mantovano, in cui una terza persona, attualmente a processo con la formula del rito abbreviato accusata di favoreggiamento, avrebbe fatto poi sparire l'arma disfacendosene nel canale diversivo Minci, un'arma che era poi stata recuperata dai vigili del fuoco e dai carabinieri.
È una vicenda complessa, perché anche e soprattutto, oltre che nei fatti, per quella che è lo sviluppo giudiziario, perché come hai accennato giustamente tu, Alessandro, abbiamo avuto un imputato che si è affidato al rito ordinario, per il quale questa settimana è stata pronunciata la sentenza, un ergastolo di primo grado. Dall'altra parte ci sono altri 2 coimputati per gli stessi fatti, con le stesse accuse, che invece hanno scelto un rito alternativo, il rito abbreviato. Ora, lungi da noi commentare la scelta, che ricordiamolo non si riduce solamente con lo sconto di un terzo per l'eventuale condanna. Scegliere un rito abbreviato consiste nell'operare davvero una scelta difensiva, si cristallizza la situazione a quelle che sono gli atti di indagine, e su questi si sceglie, si chiede che il giudice valuti senza portare la questione in tribunale, come in questo caso sarebbe anche di fronte ad una corte d'assise, quindi di fronte alla giuria popolare, vista l'accusa. Una vicenda che dicevamo complessa, perché appunto sdoppiandosi in questi 2 grandi filoni, la vicenda ha visto anche delle peculiarità tecniche, almeno sino ad ora, andare in corso. Per esempio, abbiamo una figura importante che è quella, come hai detto tu giustamente prima, Alessandro, del Bonazzoli, che è il cognato della vittima, cognato reo confesso, da subito sentito dai carabinieri, raggiunto dai carabinieri quando ormai si è cominciato a sentire braccato, ha ammesso di avere ucciso il proprio cognato. Il Bonazzoli è stato sentito, la sua testimonianza è stata sentita ed è stata acquisita, è stato sentito dal giudice per le indagini preliminari ed è stata acquisita nel processo con rito ordinario. Tutto questo perché si pensava che la sentenza per il rito ordinario, quindi l'ergastolo che vi stiamo raccontando, sarebbe arrivata dopo la sentenza invece per lo stesso imputato. In realtà i tempi della giustizia hanno fatto dilatare queste date, quindi abbiamo avuto ora un ergastolo già pronunciato e due sentenze con rito abbreviato ancora da elaborare. Questo ovviamente i processi devono essere separati, i giudici sono separati. Pensiamo comunque che possa giocare anche un certo peso nello sviluppo della faccenda, appunto. Secondo livello, si è detto su Gobbi gravava l'ombra dell''Ndrangheta. In realtà Gobbi era finito nelle carte di un'altra grossa indagine, che era l'indagine Pesci, quella che ormai tutti i nostri ascoltatori conosceranno, perché è quell'indagine che insomma ha causato un vero e proprio terremoto nella nostra provincia, quella sulle infiltrazioni, sulle presunte infiltrazioni dell''Ndrangheta nel Mantovano. Abbiamo visto anche in questo caso, paradossalmente, c'è il tribunale ordinario che sta per aprire la prossima settimana, nei primissimi giorni della prossima settimana, i propri lavori, e parallelamente abbiamo anche dei giudizi con rito abbreviato in arrivo. Gobbi sarebbe stato in odore di mafia, quantomeno secondo i difensori degli imputati, perché se è vero che da una parte il suo nome è risultato nelle carte delle indagini, poi ovviamente indagini che sono finite lì, sono diventate lettera ferma quando l'uomo è stato trovato senza vita nel Parmense, queste indagini avevano fatto emergere presunti contatti con l''Ndrangheta. Lo stesso Bonazzoli, cognato reo confesso, quando ha raccontato i momenti dell'omicidio e le motivazioni che c'erano dietro questo passaggio di gioielli, circa 150-200 mila euro a seconda delle parti, perché le valutazioni sono lasciate in questo caso alle diverse parti, tra accusa e parte civile, lo stesso Bonazzoli aveva detto: io temevo per la mia vita. In aula abbiamo sentito che secondo il condannato di questa settimana sarebbe stato Bonazzoli invece a minacciarlo, sarebbe Infante, il nostro condannato in primo grado all'ergastolo, ha detto in più di un'occasione, questa è stata la linea difensiva: io ero stato convocato per un appuntamento di lavoro in quell'azienda, mi sono voltato un attimo, quando ho sentito uno sparo sono arrivato nel magazzino, nel magazzino principale di questa azienda, e ho visto il Bonazzoli che sparava un secondo colpo all'indirizzo della vittima, e a quel punto è cominciato il mio incubo. Sono stato a mia volta minacciato con un'arma da fuoco, e le minacce sarebbero state anche dirette a mia moglie e a mia figlia. Di lì sarebbe partito l'incubo. Il tribunale sembrerebbe, almeno qua per quanto sappiamo, non aver creduto a questa ricostruzione, quindi avrebbe riconosciuto quello che in realtà potrebbe essere stato un ruolo attivo dello stesso Infante.
Sì, quello che non abbiamo detto, che riguarda gli altri due imputati, è che per loro ci sono già state le richieste di condanna da parte del PM, e per Bonazzoli, il reo confesso, la richiesta è di 20 anni, che è diversa dalla richiesta di ergastolo, perché questa tiene conto dello sconto di un terzo della pena, come prevede il rito abbreviato, mentre invece per il terzo imputato, che è Edo Dolci, imputato, lo ricordiamo, di solo favoreggiamento, la richiesta è stata nettamente più bassa, di 4 anni e 4 mesi, perché secondo l'accusa avrebbe fatto sparire l'arma, come abbiamo detto, disfacendosene nel canale diversivo. Sono le richieste, come abbiamo detto, che tengono conto dello sconto di un terzo per un processo che terminerà, adesso è difficile calcolare, comunque attorno alla metà del mese di aprile, quindi siamo in dirittura d'arrivo per quel che riguarda il primo grado, naturalmente anche per questi processi. L'ultima cosa che possiamo dire è che Bonazzoli è in regime di custodia cautelare in carcere da quel giorno del dicembre di ormai 2 anni fa, mentre invece Dolci è sempre stato libero.
E questa sera Cover Experience, Alessandro, ci facciamo un viaggio nella migliore musica degli ultimi anni, da chi ha voluto rendere omaggio ai grandi del passato. Apriamo con Hurt, non sono i Nine Inch Nails, ma è Johnny Cash.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find.
Il drammatico, il doloroso Johnny Cash con Heart su Radio Base Mantova per Mantova di Notte. Alessandro, altri argomenti di strettissima attualità. Parliamo purtroppo di terrorismo e per vicende che hanno tutto sommato toccato, anche se di striscio, la nostra provincia.
Sì, per ora non sappiamo se sia terrorismo vero e proprio. Di certo c'è una persona che ha inneggiato via Facebook al terrorismo e, come ricorderanno i nostri ascoltatori, era stata arrestata nell'autunno dello scorso anno, del 2015, perché appunto in uno dei suoi due profili Facebook aveva condiviso, aveva fatto, secondo le accuse, una sorta di reclutamento via internet per quel che riguarda il terrorismo islamico. Questo poi lo decideranno i giudici. Ad ogni modo, questa persona è stata arrestata ed era una persona che lavorava come benzinaio a Sailetto, è un ragazzo, perché ha 26 anni, pakistano. La novità, poi ripercorreremo la sua vicenda, è che è stato trasferito, la notizia è ormai di una decina di giorni fa, anche se qualcuno se n'è accorto solo ieri, è stato trasferito in Calabria, nel carcere di Rossano Calabro, in provincia di Cosenza, Costa Ionica, se non ricordo male, della Calabria, e all'interno di un carcere in cui sono rinchiusi diverse persone che sono accusate di avere legami con gruppi terroristici di matrice naturalmente islamica. Questo giovane era inizialmente difeso da un avvocato di Mantova, che poi ha passato il testimone per volere dello stesso ragazzo ad un avvocato di Verona, ed ora è, tra virgolette, perso al sud con un avvocato d'ufficio calabrese, perché qui non ha molte conoscenze, non parlava neanche bene italiano, quindi si è affidato un po' alla sorte, all'avvocato d'ufficio in questo caso. La sua posizione è complessa e la cosa curiosa è che all'indomani del suo arresto, circa una settimana, 10 giorni dopo, quando cioè i difensori cominciano a muoversi per chiedere, magari per rivolgersi al riesame o allo stesso GIP, ci sono stati i fatti di Parigi e il suo avvocato all'epoca Mantovano ci aveva detto: per noi era difficile chiedere prima qualcosa al tribunale di riesame, figurarci ora che è successo quello che è successo, che c'è tutta una pressione pubblica di un certo tipo, oltre al fatto che questa persona, noi ancora non lo sappiamo, potrebbe fisicamente essere pericolosa, quindi era una questione molto complessa. Le accuse, come abbiamo detto, riguardano questo suo proselitismo che avrebbe fatto semplicemente via Facebook, di cui lui si dice innocente, sostiene, ha sempre sostenuto di aver condiviso alcune cose in maniera poco, forse poco accorta su Facebook, ma insomma le accuse invece, l'accusa lo ritiene invece una persona potenzialmente pericolosa, e in questo clima giustamente di profonda prevenzione ne ha disposto l'arresto e la detenzione in carcere. E Odora, come abbiamo detto, si trova in Calabria ed è tra l'altro più vicino a quella che potrebbe essere poi la sede del processo, che si svolgerebbe, poi qui si vedrà, presso il tribunale di Caltanissetta, da cui erano partite inizialmente le indagini.
Cerca di interessarti al martirio, la jihad andrà avanti fino alla fine. Questo è il testo tradotto di uno dei post che il ragazzo avrebbe colpevolmente condiviso su Facebook. Nel dettaglio il ragazzo avrebbe rivendicato la propria appartenenza ad un partito armato pakistano. È un partito, non me ne vogliono i nostri ascoltatori stranieri, ma li risparmierò dalla mia pessima pronuncia della lingua. Si tratta di un partito armato bandito negli anni 90 dal paese, responsabile, secondo gli osservatori anche internazionali, di diversi attentati, diverse incursioni a danni di obiettivi occidentali e anche ad obiettivi islamici sciiti. Quindi insomma si tratterebbe di, sarebbero perlomeno secondo le prime ipotesi, sarebbe una posizione molto molto delicata quella del ragazzo. Staremo a vedere, per ricordarlo, quando era stato fermato, quella stessa indagine che era partita da Caltanissetta aveva fatto finire agli arresti altre 2 persone. Secondo gli inquirenti, questo giovane sarebbe stato in Italia di passaggio, perché da quanto emerso da intercettazioni, ritrovamenti informatici su telefonini, sarebbe stato solo di passaggio in Italia, nel Mantovano. Forse era risoluto a raggiungere il Canada, dove ci sarebbero alcuni dei suoi parenti. Stiamo a vedere, qualcuno dice è nella Guantanamo italiana, forse non è esattamente così, forse il parallelo è forse azzardato, perché diciamo Guantanamo è un'altra cosa. Però di certo sappiamo che ora si trova costretto al sud Italia, in attesa che anche le sue indagini vengano chiuse e possa arrivare insomma di fronte al giudice con qualsiasi caso, magari con una richiesta di assoluzione, per così dire, da qualsiasi ipotesi accusatoria, come invece un rinnovamento di quelle che sono state appunto le ipotesi.
Sì, lui era stato attenzionato dalla Digos siciliana già quando era arrivato in Italia ed era, si trovava presso un centro, un CIE di siciliano, e era arrivato come clandestino, pare su un barcone in Italia, e la Digos della zona lo aveva individuato come una delle persone più attive nel corso di una importante rivolta che si era tenuto proprio in questo centro di identificazione e espulsione, dal quale poi lui era uscito riuscendo in qualche modo a regolarizzarsi e poi arrivando fino qui al nord Italia. Le accuse, come dicevamo, sono piuttosto pesanti.
Alessandro, cosa ascoltiamo ora?
Ma noi ascoltiamo, sempre nell'ambito della Cover Experience, una splendida canzone che è stata scritta dai Doors ed è dedicata all'ascoltatore della settimana che si chiama Laura. Questi sono gli Aerosmith con Love Me Two Times.
Just me one time. I could not speak. Love me one time, baby. You know my knees got weak. Love me two times, girl.
Siamo romantici su Radio Base per Mantova di notte con gli Aerosmith e Love Me Two Times, una canzone che abbiamo dedicato alla nostra ascoltatrice di questa settimana, Laura. Alessandro, da Castiglione alla stazione ferroviaria di Piazza Don Leoni a Mantova in pigiama e ciabatte. Non è l'ennesima prodezza di quelle manifestazioni sportive come la corsa Cobram, la coppa Cobram o le discese sul Po in canoa, in barca di fortuna, che i nostri ascoltatori sicuramente conosceranno. La vicenda è molto molto più delicata. Smettiamo i panni ironici, perché la vicenda è complessa da una parte e delicata dall'altra.
Sì, da Castiglione alla stazione di Mantova non si sa con quali mezzi, tra l'altro, perché la persona protagonista della vicenda, che alla fine della fiera è stata accusata e poi assolta per il reato di evasione, è una persona che era all'interno dell'OPG perché stava scontando una condanna per ricettazione. In realtà le sue condizioni psicofisiche avevano obbligato i giudici a concedere la detenzione all'interno di quello che allora era l'OPG. Poi oggi le cose sono cambiate, non esistono più gli OPG in Italia, e questa persona era stata raggiunta, oltretutto, ecco, ricordiamo che era sottoposta contemporaneamente a un regime di protezione perché il fratello era un collaboratore di giustizia nella zona di Napoli. Lei stessa aveva avuto delle brutte vicende che la riguardavano, che dobbiamo omettere perché bisogna proteggere al mille per mille la sua identità. Ad ogni modo, questa persona era stata raggiunta nell'OPG nel 2010, se non ricordo male, dal medico di famiglia, uno psichiatra, che aveva fatto una normale visita di controllo, rilevando che tutto andava, insomma, per il verso giusto, per quanto possa andare bene la detenzione in un OPG. Poi però, dopo 10 minuti che se n'era andato, questa donna, che è una 42enne oggi, evidentemente aveva avuto molti, troppi ricordi di casa ed era scappata sostanzialmente con l'obiettivo di raggiungere il proprio medico. La cosa incredibile di questa vicenda, è veramente un caso in cui la realtà supera la fantasia, è che questa donna ha raggiunto, non si sa letteralmente con quali mezzi, la stazione dei treni di Mantova, quindi a 40 km di distanza da Castiglione. È salita sul primo treno con direzione sud, cioè quello diretto verso Modena, su un vagone assolutamente a caso, ammesso che la donna sapesse che era il treno per Modena, e si è trovata di fronte al proprio medico. Questa è la cosa incredibile.
I nostri più maliziosi ascoltatori diranno: è scappata col medico, è stato il medico a portarla verso casa.
Assolutamente no.
In realtà il medico è stata la persona che ha denunciato il ritrovamento di questa ragazza, perché secondo quanto è emerso dalle carte è stato lui a chiamare all'OPG, alla segreteria dell'OPG, dicendo: ma ragazzi, vi manca qualcuno?
Esatto, sì, il medico è stato sbalordito molto più di noi nel vedersi di fronte la sua paziente, diciamo, perché era convinto che fosse stata dove doveva stare, e quindi ha denunciato il fatto, chiamato l'OPG, poi sono arrivati le forze dell'ordine e la donna è stata ricondotta presso il centro di Castiglione e denunciata per il reato di evasione. A processo poi è emerso un avvocato di famiglia, sempre della zona del napoletano, ha fatto emergere quello che doveva emergere, cioè che la donna non si era resa conto che stava commettendo un reato e pertanto è stata giudicata, anzi prima ho detto che è stata assolta, in realtà è stata giudicata non processabile, che è un'altra cosa. Quindi la vicenda, come prevedibile, si è chiusa lì. È una vicenda incredibile, comunque.
È una vicenda incredibile, come hai avuto modo di dire, per anche la dimensione, per gli spostamenti. Sono importanti anche semplicemente in auto per persone libere e in grado di muoversi liberamente. Da Mantova a Castiglione di strada ce n'è, resterebbe da chiarire come abbia potuto una paziente dell'UPG in pantofole e pigiama, quindi nella divisa d'ordinanza degli ospiti dell'ex OPG ora REMS, come abbia fatto a raggiungere addirittura il capoluogo e salire indisturbata su un treno senza che nessuno l'avvicinasse o le chiedesse, insomma, qual era la sua destinazione. Noi ci interrompiamo, ci ascoltiamo una nuova cover. Ti dico solo tre parole: Whiskey in the Jar. Tu mi dirai Metallica, io ti rispondo: non sono i Metallica, non è nemmeno l'originale Thin Lizzy, ma sono i Pulp. Whisky in the Jar, i Pulp su Radio Base Mantova per Mantova di notte. Restiamo nel capoluogo, restiamo in tribunale dove abbiamo appena parlato di una persona prosciolta da qualsiasi tipo di accusa perché non imputabile, visto un vizio di mente, per così dire, una situazione fragile che avrebbe impedito agli stessi inquirenti di procedere con un rinvio a giudizio. Restiamo in tribunale perché è arrivato al primo grado una vicenda complessa, non tanto per quanto riguarda gli sviluppi di oggi quanto per tutta la storia che c'è alle spalle. I nostri ascoltatori lo sanno, ci siamo dilungati più volte, abbiamo raccontato più volte i dettagli di questo caso. Parliamo con le pinze, ovviamente, perché è solo la partenza per la nostra narrazione. Parliamo ancora una volta dell'omicidio di Diga Masetti.
Sì, o meglio del protagonista, della persona finita inizialmente a processo, ma poi condannata in primo grado con rito abbreviato a 14 anni per omicidio volontario. Poi in appello è stato sostanzialmente scarcerato, nel senso che l'accusa ha parlato, lo ha condannato a 3 anni di reclusione per eccesso colposo in legittima difesa, periodo detentivo però già scontato a quel punto in carcere, quindi è stato sostanzialmente liberato. Il protagonista è un 31enne tunisino, noto alle cronache, anche protagonista di una nostra puntata della vecchia edizione di Mantova di notte, tornato a processo da cittadino libero, e lo resterà, vi anticipiamo, nonostante la condanna, è tornato a processo per una vicenda più vecchia precedente a questo omicidio, che riguarda un reato di per sé ovviamente meno grave, che è quello di falsa testimonianza, comunque molto punito in Italia, nell'ordinamento italiano, perché si parte dai 2, si arriva fino ai 6 anni. Lui ha ricevuto il minimo, cioè 2 anni, pena sospesa, e questo è un po' la chiave attorno alla quale ruota tutta la nostra narrazione di questa parte. La pena sospesa perché lui, questo 31enne, ha già scontato la propria condanna in carcere, peraltro non usufruendo inizialmente della pena sospesa, perché si parlava inizialmente di un omicidio, quindi questo bonus che riguarda tutti i cittadini italiani, tutti quelli che risiedono comunque in Italia, gli è rimasto, quindi la sua pena è sospesa. La vicenda riguarda una sua testimonianza avvenuta nel 2012 per fatti del 2008 che facevano riferimento ad un furto che non lo vedevano protagonista, ma per il quale in questura era stato sentito come persona informata dei fatti, con il famoso SIT, come si dice in gergo, dovrebbe essere sommarie informazioni testimoniarie. In sostanza lui ha detto una cosa in questura che poi ha non solo non confermato davanti al giudice, ma addirittura smentito con un certo vigore. La difesa sostiene che invece tutte quelle serie di non so e non ricordo che lui aveva detto davanti al giudice erano frutto del fatto che erano passati 4 anni dagli avvenimenti, e quindi secondo la difesa poteva veramente non ricordarsi. Il giudice l'ha vista diversamente, lo ha condannato nella giornata di mercoledì a 2 anni di reclusione, come abbiamo detto, pena sospesa, per cui il carcere, anche qualora la sentenza dovesse passare in giudicato, non ci sarà per il 31enne.
E noi ci ascoltiamo PJ Harvey, non è Bob Dylan, ma la canzone è comunque Highway 61 Revisited, giusto?
Sì.
Ok.
Well, like a finger said. night told first father that things weren't right. My complexion, she said, is much too white. He said, come here and stare up into the light. And said, you're right, let me tell a second mother it's been done. But the second mother with the seventh son, they were out on that highway in 61.
Highway 61 Revisited con PJ Harvey su Radio Base per Mantova di notte. Alessandro, negli ultimi 7 giorni abbiamo avuto la visita più volte di un importantissimo personaggio per quello che riguarda da una parte la giustizia, dall'altra la legalità, a Mantova, da Brescia, perché Mantova, lo ricordiamo ancora una volta, è inserita in un comprensorio della Lombardia orientale che fa capo a Brescia per diverse tipologie di reato, oltre che per l'organizzazione della stessa macchina della giustizia, quindi il tribunale, sostanzialmente il tribunale anche di Mantova insieme a tanti altri dipende dalla Procura Generale di Brescia. Il personaggio, la persona che ci ha visitato più volte questa settimana e per diversi motivi è stato appunto il procuratore generale Pierluigi Maria Dell'Osso. Tanti gli argomenti che lo hanno portato qui da noi, primo su tutti quello del processo Pesci.
Sì, tra l'altro, parentesi, credo che sia una persona con la quale è un piacere parlare, credo che abbia un'istruzione imbarazzante in senso positivo, perché è una miniera veramente di citazioni di qualsiasi tipo e è un caso abbastanza raro in Italia, dobbiamo dire, che una persona istruita sia ad alti livelli, meno male che ci sono queste eccezioni. E, tornando a lui, comunque, quello che ha detto, a Mantova è venuto 2 volte, una per cercare di fare tutto quello che era in suo possibile per garantire, per provare quantomeno che il processo Pesci venisse trasferito, anzi venisse fatto, svolto a Mantova, e l'altra per parlarci delle misure di prevenzione, misure inedite e ovviamente non divulgabili relative al terrorismo. Per quanto riguarda la prima parte, quella del procuratore Dell'Osso, è stato un tentativo importante, molto nobile, ha fatto tutto quello che poteva fare per far sì che il processo si facesse a Mantova, non ci è riuscito per motivi non legati a lui, anzi, lo ripetiamo, lui ha fatto di tutto, ma ha dovuto poi, tra virgolette, arrendersi davanti al fatto che era praticamente impossibile trasferire tutte quelle persone, testimoni e un imputato sottoposto al 41 bis, cioè al carcere duro, una volta a settimana perché il problema era la calendarizzazione, davanti alla quale anche il procuratore Dell'Osso ha dovuto allargare le braccia.
Esatto, un calendario molto fitto, perché se da una parte ancora non è stato reso noto nei dettagli, si parlerebbe di udienze molto molto ravvicinate, appunto per vedere velocemente la fine, quantomeno la sentenza di primo grado. Tante le parole che il procuratore generale aveva speso e a Mantova con la stampa, quindi rivolgendosi ai cittadini e con i vertici che dovevano decidere sull'opportunità o meno di tenere a Mantova o spostare altrove il procedimento, tante le parole, soprattutto un invito, era un invito che magari è passato piuttosto in sordina di fronte ad altri fatti, ma il procuratore aveva espresso l'invito a tutta la cittadinanza. Nel caso in cui il processo si fosse tenuto a Mantova, avrebbe avuto piacere che la cittadinanza intera volesse e potesse partecipare. Era un'occasione non tanto per vedere il mostro, quanto piuttosto per toccare con mano la giustizia, con fatti e per fatti che sappiamo essere molto, molto all'attenzione del procuratore, insomma, è molto sensibile su questo versante, appunto per la sua storia, per anche le sue opinioni, anche investigative sul territorio. Sappiamo che non perde occasione per ricordare il procuratore capo come l'associazione delinquere sia ramificata e sia arrivata ad inserirsi anche nel Mantovano. Ci sono zone precise che il procuratore indica come affette da questo cancro. Ora noi stiamo a vedere, ovviamente il procuratore parla delle indagini, stiamo a vedere la giustizia cosa dirà, perché il processo, l'abbiamo detto, è stradetto, è ramificato, ci sono posizioni molto molto diversificate, è giusto attendere anche quelle che sarà il pronunciamento dei diversi giudici in questo caso.
Sì, il processo che alla fine della fiera si fa a Brescia, come forse i nostri ascoltatori avranno avuto modo di conoscere dai giornali, è un peccato, però insomma a Mantova non c'erano le condizioni per vari motivi. C'era la questione relativa al dover garantire a chi è sottoposto al 41 bis di parlare in assoluta segretezza col proprio legale, cosa per la quale c'era da installare al costo di 50.000 euro un impianto telefonico molto importante. Questa è una delle questioni. L'altra riguarda il trasferimento di chi è sottoposto al carcere duro, che avrebbe coinvolto 15-20 persone per detenuto, persone poi da ruotare, quindi un caos totale. Possiamo parlare dell'altro argomento per il quale il procuratore dell'Osso circa la settimana dopo è venuto a trovarci in città, perché si è parlato, come in tutte le capoluoghi che fanno capo sempre a Brescia, qua a livello di distretto, si è parlato di terrorismo. Ci sono delle misure nuove, inedite, che naturalmente non conosceremo mai, per impedire a chi è, speriamo che non ce ne siano, ma insomma i malintenzionati eventuali, di prendere a loro volta contromisure. C'è la solita ovviamente alta attenzione sugli obiettivi sensibili, e c'è un forte sistema di prevenzione che, per agganciarci a quello che è stato il secondo argomento di questa serata, riguarda l'attenzione anche sul web, oltre all'indagini classiche. Quindi siamo in un clima storico particolare. Lo stesso dell'Osso ha ricordato che questo terrorismo è completamente nuovo rispetto a quelle che potevano essere brigate rosse o nere, anche malavita organizzata, anche mafia di qualsiasi tipo, perché riguardava e aveva a che fare con criminali che non erano disposti a perdere la vita, mettevano in conto di farsi male, di finire arrestati, ma non erano disposti a perdere la vita, cosa che invece chi pratica terrorismo islamico non pare abbia alcun problema a fare. Ecco, quindi è una situazione storicamente nuova, credo che non sia mai esistita, e occorrono misure di conseguenza nuove.
Nuovi mali, vecchie modalità, perché per tornare a parlare di uno degli argomenti cari al procuratore generale, uno dei tasti toccati che di cui siamo stati resi edotti sono investigazioni su vecchi casi e vecchie segnalazioni. La procura generale di Brescia è già celebre per l'attenzione che sta riservando in questi mesi a casi che siano stati archiviati nel passato. Abbiamo sentito anche casi di fascicoli, in questo caso Faldoni, di importanti omicidi o quantomeno morti sospette che sono stati riaperti, e si spera di poter addivenire all'individuazione di eventuali responsabili o quantomeno a scrivere la parola fine definitiva sulle indagini. Le indagini nel campo terroristico dell'antiterrorismo potrebbero infatti partire da vecchie segnalazioni, e parliamo di segnalazioni bancarie, quelli che sono i Western Union, i money transfer, sostanzialmente quei pagamenti difficilmente tracciabili che vengono moltissimo usati dagli stranieri per inviare, almeno secondo gli ispiratori, denaro magari alla propria famiglia rimasta nella terra d'origine. Purtroppo abbiamo visto che ci sono casi in cui a transitare sia denaro che poi viene investito in attività criminali, nel nostro specifico in attentati. I nostri ascoltatori forse non lo ricorderanno, ma l'anno scorso c'è stato un sanguinoso attentato in una discoteca in India, e ecco, Alessandro giustamente mi corregge, era il 2008,
sì,
purtroppo
sì.
Il tempo passa,
sì,
e noi diventiamo canuti.
Sì.
Il denaro utilizzato allora per organizzare un attentato ha costato la vita a diverse persone, e ancora di più le ferite per ancora più persone. Il denaro era partito dal bresciano e appunto grazie ad uno di questi circuiti era arrivato sino in India. Ora il procuratore dice manteniamo altissima l'allerta, nuove attività di indagine top secret, di certo finiranno anche i flussi monetari. Perché in particolare potrebbero esserci, e questo è forse il dettaglio più preoccupante, potrebbero esserci punti di contatto tra quella che è la criminalità organizzata italiana e le cellule, le celle jihadiste internazionali. Ecco, anche in questo caso altissima l'attenzione degli investigatori che cercheranno di guardare meglio quelle che sono state le vecchie segnalazioni obbligatorie in caso di sospetto da parte degli istituti finanziari, siano essi banche o agenzie di passaggio di denaro, e appunto le destinazioni straniere o quantomeno i nominativi forniti all'estero come destinatari di queste cifre. Alessandro, per questa sera è davvero tutto. Noi dobbiamo dare l'appuntamento ai nostri ascoltatori esattamente tra 7 giorni. Ricordiamo, prima di salutarci, prima di accomiatarci, il nostro nuovo sito per Radio Base Mantova, dove potete seguire, ascoltare, stalkerizzarci veramente in ogni luogo, in ogni dove. Potete ascoltare tutte le trasmissioni, ritrovarle in podcast se ve le avete perse, quindi non avete scuse assolutamente. Mi auguro che durante i cenoni e natalizi e pasquali abbiate parlato soltanto delle trasmissioni che siete riusciti a recuperare su Radio Base. Se nella stessa occorrenza ne aveste persa qualcuna, sappiate che potrete ritrovarla lì e sul vostro smartphone, perché c'è l'applicazione dedicata per qualsiasi tipo di dispositivo mobile. C'è l'applicazione dedicata appunto con la quale poter sentire Radio Base e Mantova di notte, soprattutto anche mentre fate jogging.
Esatto.
Per questa settimana è davvero tutto. Ci risentiamo tra 7 giorni. Buonanotte.
Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.
Mantova di notte è offerto da AM Electric Service, antifurto e videosorveglianza.
Amore, con quello che si sente in giro non mi sento più sicura.
Tranquilla, cara. Chiamo AM Electric Service. Installano impianti di antifurto e videosorveglianza garantiti e sicuri.
Adesso sto meglio.
AM Electric Service, leader nel settore della sicurezza, antifurto e videosorveglianza della casa. E la novità per le aziende della formula a noleggio. Per informazioni chiama il 335 66 10 745 o visita amelectricservice.it.